Grazie Laura, buonasera a tutti. Allora, proviamo a dare una rapida overview di quello che è stato il progetto che ci ha visti impegnati al fianco della Presidenza del Consiglio, della Commissione Europea, delle regioni e dei porti selezionati, partendo un attimo diciamo dalla motivazione per cui le zone economiche speciali sono state attenzionate dall'Italia, ovvero dalla definizione che è correlata ovviamente a zone geografiche limitate in confini nazionali che agiscono mediante regole di business leggermente diverse da quelle che sono impostate a livello country, quindi a livello paese. Perché sono importanti? Perché in realtà alcuni numeri ci dicono già che determinano, sono distribuite in 135 paesi, sono circa 4.700, determinano 70 milioni di posti di lavoro. Quindi il primo numero importante è un numero collegato al tema occupazionale. Qui sono riportate alcune delle parole più significative che risultano rilevanti ai fini anche di determinazione di policy successive e quindi del motivo per cui anche in Italia ovviamente il tema è stato attenzionato, ovvero si parla di FDI, quindi attrazione di investimenti esteri sul territorio, si parla di livelli di occupazione, si parla di logistica, si parla di innovazione e si parla ovviamente di crescita a livello complessivo. Il percorso in Italia, infatti, è nato con il decreto legge 91 del 2017 e ha collegato lo sviluppo dei territori dal punto di vista economico con lo sviluppo dell'export italiano e quindi con lo sviluppo della portualità italiana. Non dobbiamo dimenticare questo nesso funzionale, quindi tra le zone dell'entroterra e le zone portuali che la legge stessa aveva menzionato nel suo provvedimento. Questo perché ovviamente tutte le infrastrutture dovranno essere pronte affinché questo nesso funzionale sia effettivamente esistente a favore dell'export complessivo, quindi la misura politica che è stata implementata, che si vuole implementare mediante le zone economiche speciali, è una misura di tipo economico, del sviluppo economico del paese Italia. Il percorso istituzionale è poi stato seguito dal DPCM 12 del 2018 che ha definito delle linee guida per la definizione del piano dei piani strategici che ciascuna autorità ZES, chiamiamole autorità ZES perché all'interno della ZES sono presenti più livelli istituzionali, quindi abbiamo la regione, abbiamo le autorità di sistema portuale che collaborano in una governance che è stata definita appunto dal DPCM. Le linee guida erano appunto quelle di definire una serie di sviluppi del piano strategico. Ovviamente alcune delle autorità ZES hanno sviluppato dei piani strategici e li hanno, che sono stati approvati in maggio dell'anno scorso, altri li hanno presentati e sono in un percorso di attuazione, altre ancora ne dovranno sviluppare altri. Vediamo qual è, diciamo, il contesto in cui si è innestato il progetto. Il progetto si è innestato, iniziato formalmente ad aprile 2018, ha visto, diciamo, i suoi avvii nel periodo di giugno 2018, quando ormai i piani strategici di Campania e Calabria erano stati già approvati. Quindi noi siamo entrati in corsa rispetto a dei piani che avevano visto già la luce in termini di approvazione governativa. Successivamente il percorso ha visto, diciamo, ha collaborato, lo sviluppo del progetto ha collaborato a sviluppare una serie di provvedimenti, quali per esempio quelli collegati al decreto semplificazioni di cui parleremo successivamente. Contemporaneamente ci sono state una serie di milestone ulteriori che si sono avvicendate, sempre nell'ottica di presentazione di piani strategici, di primi provvedimenti sui piani strategici da parte delle altre autorità ZES. Quindi vediamo quella dell'Abruzzo, vediamo quella della Puglia Ionica, che è una ZES interregionale, per poi arrivare ad un altro punto, diciamo, normativo importante che ha aiutato anche lo sviluppo, diciamo, ha messo in atto una delle misure che erano state identificate come prioritarie nell'ambito del nostro studio, ovvero quello del decreto crescita. Fatta questa contestualizzazione, il tema del il nostro progetto ha avuto come contracting authority, quindi noi siamo stati commissionati appunto dalla struttura SRSS della Commissione Europea a favore del governo italiano e delle regioni e delle autorità portuali. Sono state selezionate tre ZES fondamentali, diciamo pilota, Campania, Calabria e l'interregionale Puglia Ionica. L'obiettivo principale è stato quello dello sviluppo economico del paese, quindi obiettivo, diciamo, vision della Commissione è sviluppare le zone in particolare del sud Italia dal punto di vista economico. Obiettivi operativi: fornire delle linee guida in termini di best practice internazionali e fornire un supporto operativo e delle raccomandazioni strategiche per il percorso di start-up e di implementazione delle zone economiche speciali. Gli ambiti operativi che abbiamo affrontato sono stati ambiti collegati alla governance, alla semplificazione amministrativa e a investitori target e marketing. Qual è stato l'approccio? Siamo partiti da una baseline di riferimento, ovvero dallo studio di documenti ufficiali, tra cui anche al di là dei documenti normativi, ovviamente anche quello dei piani strategici che erano già stati elaborati. Un assessment di questi documenti, quindi di questo patrimonio documentale, e una serie di site visit proprio per capire qual era la percezione dello strumento zona economica speciale nelle aree pilota selezionate, nonché anche di amministrazioni di carattere di livello centrale per capire quali potevano essere gli interventi che potevano agevolare o spingere ancora di più, quindi fungere da volano alle zone economiche speciali. Questo patrimonio informativo di assessment ci ha permesso di elaborare delle linee guida strategiche e anche declinarle in alcuni aspetti operativi sui tre ambiti, declinando il livello centrale e il livello locale. Entriamo un po' più nel dettaglio dei tre, anche se velocemente, ripercorrendo quali sono le criticità che abbiamo rilevato per ciascuno. Segnalo solo a scopo informativo, perché ovviamente sono due aspetti fondamentali che sono out of scope della progettualità, i focus sulla componente incentivi, quindi sulla componente fiscale, che andrebbero a costituire comunque in maniera organica il pacchetto ZES di ciascuna autorità, e la componente collegata all'area e alle infrastrutture, anch'essa molto importante perché elemento abilitante poi l'ingresso degli investitori internazionali nelle aree di cui stiamo parlando. Ovviamente la conoscenza dell'area messa a disposizione con tutti i suoi attributi è uno degli elementi fondamentali, e infatti lo vedremo in una delle azioni che abbiamo delineato. Vediamo le criticità rilevate in maniera molto sintetica, riportate qui nella chart che visualizzate, che vedete, legate alla semplificazione amministrativa. In primo luogo un quadro amministrativo molto complesso e l'assenza di dati che permettono una misurazione anche per comparare i termini di efficienza e di efficacia delle procedure italiane rispetto all'estero. Quindi in realtà non abbiamo delle modalità di misurazione di tutte le procedure che devono essere implementate nell'ottica dell'investitore internazionale o comunque dell'investitore che deve aprire un'impresa e fare un investimento in Italia, né in termini di quantità, né in termini di numerica, né in termini di tempi che trascorrono dall'inizio alla fine della procedura. Questo ci ha portato a dire una delle linee strategiche potrebbe essere l'istituzione di un osservatorio nazionale per il monitoraggio delle procedure, che permetta quindi all'Italia anche di avere una ribalta internazionale man mano che migliora il suo focus sulla riduzione delle procedure amministrative e sulla riduzione dei tempi amministrativi, perché è chiaro che a livello di mercato internazionale è fondamentale dare dei messaggi chiari e soprattutto l'ottica, diciamo, della semplificazione. Altro tema, l'incertezza nelle misure previste nei piani strategici che abbiamo analizzato, che ovviamente erano molteplici, ma che in realtà non determinavano e non rendevano visibile in maniera immediata gli impatti per l'investitore. E quindi in questo senso uno degli elementi che abbiamo indirizzato è stato quello di una concentrazione amministrativa, cioè focalizzarsi sulle priorità amministrative, identificandone quelle prioritarie. Effettivamente il progetto ha avuto già una prima attuazione concreta in termini di regolazione, perché questi suggerimenti sono stati implementati nel decreto semplificazione. Altra tematica, quella della mancanza di misure sinergiche nel caso delle ZES interregionali. Ovviamente questo è un argomento che invece dal punto di vista strategico abbiamo identificato come da indirizzare nei singoli piani strategici, quindi un punto di attenzione per quelle ZES che presentano un ulteriore livello di difficoltà, quindi non solo caratteri istituzionali misti di regione e autorità di sistema portuale, ma addirittura di due sistemi regionali con autorità di sistema portuale. Ulteriore elemento di criticità è stato quello della presenza di diversi sportelli unici nell'ambito territoriale a fronte di, della visione della zona economica speciale di avere un unico front-end con l'investitore internazionale. Questo anche è stato un altro degli elementi indirizzati dal decreto semplificazione con la scelta dell'istituzione di uno sportello unico digitale mediante una serie poi di attività concrete operative che portano sinergicamente una integrazione degli sportelli di carattere regionale e di carattere locale esistenti, quindi su RAP e su app esistenti, definendone a monte un quadro complessivo. Questo in tema di semplificazione. Tema di governance. Uno dei principali elementi è stata la mancanza di coordinamento a livello nazionale definita a partire dal DPCM, che appunto ha determinato l'avvento di queste zone economiche speciali. Chiaramente il DPCM non aveva stabilito, non aveva diciamo immaginato la necessità di un governo centrale istituzionale che governasse in qualche modo in termini di coordinamento, di semplificazione dei rapporti tra le pubbliche amministrazioni centrali impattate dai procedimenti che poi devono essere attuati a livello locale. E il suggerimento strategico che abbiamo dato grazie allo studio fatto è stato già implementato e ha avuto già la luce nel decreto semplificazione con la creazione della cabina di regia centrale nazionale, che ovviamente poi deve diciamo adempiere che deve essere seguito da una serie di attività e di linee guida operative. Altro tema, l'incongruenza del quadro amministrativo in termini, altra criticità identificata, incongruenza rispetto al quadro amministrativo delle competenze e mancanza di chiarezza dal punto di vista della gestione, in quanto presenti due istituzioni, cioè la regione e l'autorità di sistema portuale all'interno dello strumento zona economica speciale. Questo quadro come linea di indirizzo strategica può essere risolto dando una priorità al modello funzionale, definendo quindi in maniera organizzata e diciamo davvero quasi nell'ottica di una società privata che si organizza, una multinazionale che si organizza i propri processi interni, con delle strutture organizzative ben definite di cui abbiamo dato un possibile suggerimento di compatibilizzazione, la definizione di ruoli e responsabilità e specifiche per ciascuna degli organi istituzionali coinvolti mediante delle matrici RACI ben definite a livello di autorità ZES. Ulteriore punto di incertezza è la modalità con cui gli investitori possono essere ammessi in area ZES. Questo è un ambito ancora aperto dal punto di vista regolamentare. Si è parlato del permesso ZES, ci sono varie sfaccettature della tematica collegate sia a temi di sviluppo economico del paese, sia a temi di aiuti di Stato, se indirizzati a alcuni tipi di settori. Ovviamente possono essere diciamo impostati vari meccanismi, sicuramente uno degli elementi da concertare e sui quali è opportuno prendere diciamo avere degli indirizzi sia di livello strategico e poi implementazione operativa a carattere regionale. Le procedure che possono essere attivate sono di varia modalità. L'elemento sostanzialmente da considerare è quanto si vuole agire in maniera tattica oppure in maniera strategica, e in particolare se si vuole dare un'enfasi al tema della risorsa limitata, della risorsa scarsa, ovvero che questi territori dove saranno implementate le ZES sono territori a valore aggiunto sia per l'infrastrutturazione sia perché sono stati sono oggetto di facilitazioni sia dal punto di vista di incentivi sia dal punto di vista delle semplificazioni. Ulteriore elemento è il tema dei vincoli di bilancio che non davano spinta e propulsione allo sviluppo delle strutture necessarie alla gestione delle zone economiche speciali. Questi sono stati le proposte strategiche che sono state identificate, sono quelle sia di sfruttare fondi esistenti opportunamente organizzati e sia di dare un nuovo rilancio con ulteriori tipi di investimenti. In realtà qua già vediamo un ulteriore passaggio normativo regolamentare che ha dato questo ha fatto questo passo in avanti con il decreto crescita. Ultimo punto dell'analisi in termini di criticità dell'attrazione di attrazione investimenti e marketing. Quello che abbiamo rilevato è come criticità è una identificazione dei settori target e degli investitori target molto disomogenea a livello di piani strategici, ma soprattutto poco indirizzata con ad una visione internazionale, quindi poco indirizzata a degli investitori internazionali. Ci si è messi, poco il cappello dell'investitore estero che deve venire in Italia e c'è stato un discorso più autoreferenziale delle singole zone. Rischi, ovviamente questo non significa in termini generali, è una visione che deve essere sviluppata, qualcuno è stato un po' un best in class, qualcun altro un po' meno, ma è a livello generale che bisogna spingere una visione che guarda chi deve venire, non solamente il territorio che abbiamo. Chiaramente un'indicazione è quella di affinare i settori target e affinare il profilo target degli investitori, in quanto l'internazionalizzazione è focalizzata su sub-sector e focalizzata sull'andare a identificare il valore aggiunto di nicchia che si offre all'investitore internazionale. Quindi sono delle tematiche che vanno affrontate con un livello di verticalità molto molto fine. Al di là poi dell'incentivo economico che l'investitore internazionale si può trovare di cui beneficerà entrando nella zona economica speciale, laddove ci sono anche dei provvedimenti all'atere di quelli già messi in atto del credito d'imposta, che era risultato comunque un provvedimento limitato rispetto al fabbisogno internazionale. Altro tema che è più di carattere di rischio paese è un rischio di concorrenza tra le zone economiche speciali rispetto a settori e investitori target identificati. Questo può essere mitigato con due azioni di dettaglio nell'ambito dei piani strategici e in documenti attuativi, in modo tale che ci sia quella customizzazione per subsettore che evita la concorrenza tra le varie zone economiche speciali. La seconda è quella di fornire un coordinamento nazionale centrale per permettere l'indirizzamento di quelli che sono le specializzazioni dei singoli territori e quindi indirizzi maggiormente questo tipo di tematica, in modo tale da presentare comunque l'Italia nella sua interezza, poi ciascuna regione, chiaramente area ZES, al di là di regione perché può essere interregionale, presenti le sue peculiarità e i suoi valori aggiunti, però eviti di fare competizione tra altre aree. Altro tema che è stato sollecitato e comunque evidenziato è l'assenza di una strategia di marketing. La proposta dal punto di vista strategico è quella di definire in primo luogo un pacchetto localizzativo completo, appunto la brandizzazione del marchio ZES è interessante e carina, durerà però per un po', non può durare a lungo, quindi bisogna creare un pacchetto localizzativo pieno di contenuti che sia corredato quindi sia dalle aree che sono state selezionate e inserite nei piani strategici, ma anche di tutte quelle altre componenti, tra cui alcuni tasselli sono stati implementati da elementi regolatori degli ultimi mesi. Un'altra linea d'azione è stata quella della definizione di un piano nazionale per la promozione delle ZES in Italia, proprio per dare enfasi al carattere al carattere internazionale di questo fenomeno. Quindi la presentazione dell'Italia è sicuramente una presentazione più forte rispetto alla presentazione del singolo territorio. Quindi un lavoro congiunto anche con il Ministero degli Affari Esteri, con una serie di istituti nazionali, può facilitare questo percorso. E poi l'elaborazione a livello locale invece dei piani di marketing delle ZES, utilizzando anche iniziative di joint marketing. In alcuni ovviamente sono già state quasi attuate, non c'è stata la definizione di un piano, ma sono state implementate in maniera operativa. Come vedete tutte le azioni riguardano tutte le componenti. Quello che ci teniamo appunto a sottolineare è che il progetto ha portato già dei risultati, che sono stati l'istituzione della cabina di regia, che poi diciamo li cito solamente e poi verranno ripresi successivamente, la definizione di priorità di semplificazione amministrativa e anche la selezione di uno strumento giuridico adatto a superare la tematica della semplificazione amministrativa, perché alcuni strumenti giuridici non erano diciamo utili a poter raggiungere gli obiettivi prefissati, l'adozione di procedure light per l'istituzione di zone franche in alcune aree, così come alcune soft measure come i protocolli d'intesa e la creazione dello sportello unico digitale. In termini di priorità abbiamo definito una roadmap triennale 2019-2021 che vede i seguenti punti di riferimento, ovvero lo sviluppo delle regioni meridionali dell'Italia nel suo complesso, la focalizzazione su fattori abilitanti, le ZES, prima ancora che sui fattori di successo, proprio nell'ottica di creare quel pacchetto localizzativo che porti diciamo, la ZES nel mondo, la ZES Italia nel mondo, e inoltre anche la sperimentazione di cui abbiamo parlato oggi, di cui il titolo del seminario di oggi, la ZES come banco di prova di una cooperazione, di un metodo innovativo, di una cooperazione tra le pubbliche amministrazioni, di un metodo innovativo per fare diciamo, impresa, per fare sviluppo, grazie a un sistema di governance non solo multilivello, ma che diciamo incroci modelli istituzionali differenti. È chiaro che diciamo, è importante superare delle logiche appunto territoriali e quindi ragionare in maniera sinergica. Questa è la roadmap che vede una fase di abilitazione, di evoluzione, una fase di regime sulla quale alcune delle attività sono in carico, le abbiamo identificate come in carico al governo centrale, alcune in carico a livello locale, sia su tutti quanti gli assi, quindi di governance, di semplificazione amministrativa e di attrazione degli investimenti. In realtà quali sono gli elementi prioritari? Gli elementi prioritari sono elementi attuativi dei percorsi che sono stati attivati a livello regolatorio, quindi per esempio sulla semplificazione, continuare nel percorso di semplificazione avere una serie di enforcement che sono anche previste dalla legge numero 11 del 2019, la cabina nazionale di regia in termini di strutturazione di modello operativo e quindi di avere degli input, definire un piano annuale per il settaggio di una serie di obiettivi, e un elemento prioritario dal punto di vista centrale la definizione anche dei cosiddetti permessi ZES o comunque di una procedura collegata. In termini locali ovviamente le tematiche restano quelle della definizione a carattere locale della procedura di innesto dei gli investitori, quindi approvazione del lancio delle procedure di assegnazione del permesso ZES, i regolamenti dei comitati di indirizzo, come si ricordava in realtà al momento è solo uno dei comitati attivo perché sono stati nominati tutti i membri, il protocollo per la governance della ZES, con la definizione di tutti quelli che sono la visione di dettaglio del modello di governance della ZES stessa con processi, procedure e RACI, e ovviamente partner, accordi, protocolli d'intesa con ulteriori soggetti che sono necessari per concertare alcune ipotesi di lavoro sui singoli territori. Sul punto di vista della semplificazione amministrativa, procedere con lo sportello unico prima come studio per l'integrazione di tutto quello che è attualmente esistente e poi come diciamo, implementazione attuativa, nonché il pacchetto localizzativo, che è uno dei temi centrali che abbiamo trattato, mediante linee guida di identificazione del pacchetto localizzativo, assessment di tutte quelle che sono le necessità e definizione del pacchetto stesso. Ovviamente approvazione e disegno diciamo, nelle opportune sedi. E ultimo, citato in realtà all'inizio, la mappatura delle aree e delle infrastrutture con tutti gli attributi correlati, in modo tale da permettere di capire quali sono le infrastrutture, le aree già pronte che possono essere oggetto di investimento fin da subito e quelle che invece possono esserlo in una seconda fase perché hanno bisogno di una serie di autorizzazioni di vario tipo, in modo tale da rendere subito chiaro quali sono le disponibilità anche in termini di investitori internazionali, nonché la creazione di pacchetti dal punto di vista degli incentivi che coadiuvano tutte le misure di incentivi che ci sono nei territori di cui stiamo parlando e creino un'offerta più attrattiva, e tutte quelle che sono le misure di semplificazione. queste diciamo sono le principali evidenze. Poi diciamo nello studio che ovviamente abbiamo effettuato e che molti addetti ai lavori conoscono, ci sono tutta una serie di proposte di dettaglio per dare degli spunti e permettere di attuare diciamo questa riforma sotto un profilo davvero operativo e che possa essere abbia uno spirito collaborativo tra le varie pubbliche amministrazioni. Grazie.
Grazie Antonella, forse ci scambiamo posto così pure io gestisco le slide.
Inizio, mi dà una parola. Sotto.
Questa vasca non è interna.